Ciao a tutte e a tutti, ciao Amanda.
Hallo Marco.
Questo è un nuovo episodio di Parliamone, Redmor Maldrüber, il podcast dell'Infopoint Jugendienst Meran.
Wir reden mit Expertinnen und Menschen mit Erfahrungen und Leidenschaft. Menschen, die einen wichtigen Beitrag leisten, die uns inspirieren, uns neue Sichtweisen mitgeben und neue Wege aufzeigen.
Ci diciamo spesso che parlare di salute mentale è importante perché nella vita di tutti i giorni ci sono momenti in cui non stiamo bene oppure tutto ci pare sottosopra. Quindi non distogliamo lo sguardo e parliamone. Siamo alla decima e ultima puntata della seconda stagione di Parliamone e oggi siamo con Nassima Benkadmir, educatrice sociale, e parleremo di razzismo e salute mentale. Ciao Nassima.
Ciao Marco.
Una combinazione che magari a qualcuno potrebbe suonare nuova e che vogliamo rispolverare proprio in questi giorni in cui si svolgono su tutto il territorio sudtirolese azioni di sensibilizzazione nell'ambito dell'iniziativa Aktionswochen gegen Rassismus, settimane di azione contro il razzismo, iniziativa promossa dalla piattaforma Stop Racism e coordinata dall'OEV. L'OEV la conoscete, è un'associazione presente sul territorio che si batte da sempre per rendere il mondo un pochino più bello e accogliente, appunto più solidale, come dice il nome stesso. Per i curiosi e le curiose metteremo in descrizione il link alla homepage stopracism.it. Però torniamo a noi, Nassima. Parlare di razzismo e salute mentale senza un'infarinatura forse sarebbe un po' un peccato. Quindi rompo il ghiaccio con una domanda molto molto generale. Che cos'è il razzismo nella società di oggi?
Allora, il razzismo che tutti noi conosciamo storicamente si è basato sulla logica biologico-genetica che si basava sui concetti di superiorità e inferiorità razziali associati al colore della pelle. Invece il razzismo odierno si manifesta in modo molto diverso, spesso più sottile rispetto al razzismo storico e più nascosto rispetto al razzismo tradizionale. Oggigiorno infatti si parla non più di razzismo ma di razzializzazione, che è un processo che le persone usano per etichettare o categorizzare senza necessariamente un atteggiamento discriminatorio implicito. E infatti qua nomino un filosofo e sociologo francese che appunto si è interessato tantissimo di questo tema e che è Balibar. Balibar infatti sostiene che il razzismo non è solo da considerarsi l'assunto di razze biologiche, ma che è un costrutto sociale di differenze. In questo costrutto sociale alcuni gruppi di persone vengono etichettate come diverse, come altri, e quindi la maggioranza della società tende ad utilizzare questa etichetta per poi esercitare discriminazione e oppressione a questi gruppi di persone. Lo vorrei collegare anche ad un processo molto importante coniato da uno scrittore, filosofo, sociologo di origini algerine, Edward Said, il processo di othering, che prevede appunto di trattare le persone che sono di un altro gruppo rispetto al proprio come diverse o in generale come inferiori rispetto al gruppo a cui si appartiene. E qui la proposta è quella di riflettere che cosa intendiamo noi per diverso, che cosa intendiamo per altro o diverso da noi e diverso a che cosa, e tenere anche in considerazione la riflessione che quest'altro è sempre un processo che ci viene suggerito, certo, dalla nostra società, dalla nostra socializzazione primaria, quindi in famiglia, dalla socializzazione secondaria, e quindi a scuola, eccetera. E quindi tenere anche a mente che è una pratica discorsiva persuasiva in cui ci poniamo l'uno contro l'altro e si vanno a creare i due gruppi, mm-hmm, il noi e l'altro che noi consideriamo diverso da noi. Quando invece l'individuo razzializzato cerca di demolire i pregiudizi che gli vengono attribuiti dalla società, dal gruppo dominante, le persone del gruppo non solo sono incredule a ciò che vedono o sentono, ma sottolineano il fatto che questa persona è così diversa, magari fa anche un lavoro privilegiato, no? È così diversa dal gruppo di appartenenza perché grazie al mescolamento con la società dominante e non perché la persona si è creata magari un suo percorso, certo, ed è in grado di essere. Un esempio che mi viene, è un esempio recente che risale al 2021, è l'esempio dell'avvocato Hilary Sedu, è un avvocato di origini nigeriane, che durante una sentenza il giudice onorario gli chiede di esibire il tesserino per dimostrare che fosse realmente un avvocato e gli chiede pure se è laureato, no? Alla risposta, le risposte di questo avvocato non furono sufficienti per il giudice, appunto, che ha chiesto conferme ad altre persone presenti. Il caso di questo avvocato nigeriano è un esempio appunto di razzializzazione che ci dimostra che il giudice onorario di fronte ad una persona di colore della pelle nera fosse rimasta incredula perché magari se l'avesse visto fare svolgere un altro lavoro umile non si sarebbe posta questa domanda. Altri esempi di razzializzazione sempre nella nostra società odierna sono ad esempio la profilazione razziale, ovvero quando le persone vengono fermate, interrogate o perquisite dalla polizia o da altri funzionari a causa del loro colore della pelle o a causa della loro provenienza etnica. Poi sappiamo tutti, discriminazione sul luogo del lavoro, discorsi dell'odio, oppure le microaggressioni che sono degli insulti quotidiani e invalidazioni che comunicano messaggi negativi a persone basandosi sul colore della pelle o la provenienza appunto etnica o religiosa.
Grazie Nassima per questa panoramica del razzismo oggi, molto puntuale, molto esaustiva. Io adesso, appunto, io in introduzione ho detto razzismo e salute mentale. Ci avviciniamo pian piano a toccare appunto questa combinazione interessante. Però ti faccio un'altra domanda per avvicinarci appunto al succo del discorso, cioè quali sono gli effetti generalmente del razzismo, della razzializzazione sulla persona, perché comunque in ogni caso dobbiamo tenere a mente che noi abbiamo a che fare con persone che subiscono una serie di attacchi o comunque di quello che ci hai raccontato tu poco fa.
Allora, e qui parliamo degli effetti che penetrano, no, nella persona, perché c'è da considerarsi che il razzismo non è solo un fenomeno esterno, come la maggior parte delle persone pensa, ma è una cosa che le persone interiorizzano, internalizzano, e questo processo viene appunto chiamato internalizzazione del razzismo. E può avere diverse conseguenze negative, come l'odio verso se stessi. Appunto, le persone che subiscono la razzializzazione e la interiorizzano possono sviluppare un odio verso se stessi o la propria cultura, e con possibili ricadute sulla salute mentale, che poi andremo a trattare, come la depressione, l'ansia, la bassa autostima, eccetera. Un altro effetto è l'autodiscriminazione, quindi si manifesta con comportamenti dannosi sia per se stessi, autodiscriminazione o anche discriminazione, quindi comportamenti dannosi sia per se stessi, come l'abuso di droghe, di alcol, autolesionismo, o anche comportamenti devianti. E qua, perché la devianza comunque ha due poli, due significati. C'è la devianza positiva che ci porta all'innovazione, al cambiamento positivo, ma qua si tratta proprio di devianza negativa, quindi comportamenti devianti, bullismo,
violenze,
sì, ecco. Certo. E il terzo effetto è l'isolamento, dove le persone tendono ad isolarsi dal proprio gruppo di appartenenza, ma anche dal gruppo dominante in generale. Qua vorrei introdurre questo concetto che è stato ci sono stati diversi scritti, diversi romanzi da questa scrittrice americana, afroamericana, del nome Toni Morrison, che ha affrontato il tema dell'interiorizzazione del razzismo nella sua opera Beloved. E in questo romanzo narra della storia di una donna del nome Sete, che era un'ex schiava, e questa esperienza della schiavitù l'ha portata ad odiare se stessa e la propria razza, arrivando poi, alla fine del romanzo si narra, arrivando a compiere un gesto, un atto estremo come l'uccisione della propria figlia, per proteggerla da un'eventuale schiavitù. E in un'intervista alla scrittrice Toni Morrison definisce l'interiorizzazione del razzismo come una forma di odio verso se stessi, che viene trasmessa dall'esterno all'interno. Quest'odio può assumere diverse forme e rappresenta il prodotto del razzismo.
Qualche tempo fa abbiamo fatto una chiacchierata io e te, Nassima, e tu mi raccontavi che stai scrivendo una tesi sul tema della intersezionalità. E data l'importanza di questa parola, che magari non è conosciuta a tutti, io ti chiedo che cosa intendiamo con intersezionalità. A te la parola, che sicuramente illuminaci.
Allora, io come Nassima, parlo di me così è più chiaro, che sono donna, posso essere discriminata sia in quanto donna, sia in quanto persona con origini nordafricane. E la combinazione di questi fattori ci indica che la persona è complessa, no? La complessità dell'individuo e la percezione di sé, nonché la percezione che gli altri possono avere di noi. L'intersezionalità si può anche vedere come un metodo di analisi che ci permette di prendere consapevolezza della propria personalità, della propria appartenenza ad un determinato gruppo sociale, e questo ci permette di capire il nostro posizionamento come persone all'interno della società. Ci permette anche di capire sotto quali punti, sotto quali chiavi, sotto quali fattori veniamo discriminati, ma anche i privilegi di cui godiamo. Questo è molto importante, perché di solito si pensa all'intersezionalità come la riflessione che si fa sulla discriminazione che la persona può subire, no? Però secondo me è anche importante pensare all'intersezionalità come come una chiave di lettura dei nostri privilegi che possiamo avere nel nostro gruppo dominante o nella nostra società. Appunto, quando parliamo di privilegio, spesso si parla della donna nera, disabile, povera, che potrebbe subire più discriminazione rispetto alla donna bianca, borghese, ma secondo me avere un approccio intersezionale significa anche pensare di parlare dal punto di vista di chi ha un privilegio e cosa potrebbe farci. Cosa potrebbe farci? E qui si parla anche all'interno di gruppi marginalizzati. Quindi ci sono anche persone privilegiate all'interno di gruppi discriminati che non sfruttano la loro posizione per cambiare la loro condizione o la condizione del gruppo di appartenenza. E quindi qua si tratta appunto di capire le varie sfere dell'identità, della complessità dell'individuo, e analizzarle, scomporle e dire: ok, io di questa identità godo, di questo privilegio, o vengo discriminato per questo tratto della mia identità o per questo aspetto della mia identità. E cosa ci posso fare?
Beh, molto interessante proprio intersezionalità come quasi sinonimo appunto di complessità, che aiuta a capire il fenomeno del razzismo da chi ha occhi esterni, però anche aiuta a capirlo a chi vive la discriminazione, le discriminazioni in questo caso, e appunto risponde anche ad una ovvietà, ad una realtà, cioè che la persona è complessa, è tante cose. E proprio in questo senso arriviamo al punto, quindi il razzismo inteso anche in un'ottica di salute mentale. Abbiamo visto che il razzismo si interiorizza, sono sicuramente una serie di atteggiamenti esterni, interni, però appunto capire in che modo influisce sulla salute mentale della persona o di un gruppo di persone. In parte l'hai già detto, hai fatto anche degli esempi, però se vuoi soffermarti un po' di più su questo binomio razzismo-salute mentale.
Sì, partirei dalle ricerche, no? Molte ricerche appunto dimostrano una chiara correlazione tra il razzismo e la salute mentale. I due fenomeni sono inscindibili tra di loro. Appunto le persone razzializzate, raramente, per queste persone raramente si tratta di un episodio isolato, ma per molti il razzismo si manifesta come una lunga sequenza di fatti, di atti, intesi a far sentire la persona insicura ed esclusa. Se una persona è spesso e sempre esposta a questo stress continuo, a queste microaggressioni quotidiane, la persona può sviluppare diversi disturbi, tra cui il burnout. Questo disturbo nella letteratura scientifica è associato soprattutto allo stress da lavoro, definito dall'OMS, però gli effetti collaterali del razzismo e della interiorizzazione del razzismo può generare stress cronico, ad esempio, ansia, disillusione nelle persone colpite. È importante sottolineare che le persone razzializzate subiscono stress cronico che va oltre l'ambito lavorativo, qua si parla di stress cronico nella vita quotidiana, e questo influenza profondamente le loro vite. Questo li può portare ad esaurimento emotivo. Ad esempio, le persone possono sperimentare questo esaurimento emotivo a causa delle tensioni costanti e delle sfide legate alla discriminazione o alla razzializzazione. Un altro fenomeno è legato al distacco sociale, in cui gli individui si ritirano da tutte le interazioni sociali e si sentono a disagio a condurre una vita sociale.
Si sentono isolati e si autoisolano.
Sì, è proprio un effetto delle continue tensioni, della continua discriminazione. Ci possono anche essere degli impatti sulla salute fisica. Ad esempio, sono gli stessi sintomi o conseguenze che ha il burnout sulle persone, quindi si parla qua di mal di testa, di disturbi del sonno, problemi gastrointestinali, eccetera.
E sappiamo quanto la salute mentale influisca anche sulla salute fisica delle persone.
Quindi. Assolutamente. E quindi sentirsi insicure, sentirsi discriminate nei rapporti quotidiani, al lavoro, al supermercato, quando si cerca di affittare una casa, ad esempio, quando si prendono i mezzi pubblici, a scuola, sono contesti o sono tensioni che fanno... che hanno delle influenze molto negative sulla salute mentale delle persone. Questi effetti del razzismo sono talmente vasti, no? Che influenzano anche il modo in cui noi percepiamo noi stessi. E quindi il modo in cui percepiamo le nostre abilità, le nostre capacità, la nostra autostima e il mondo che ci circonda ha delle influenze dirette. No, su di noi, ha degli effetti sulle nostre emozioni, sul nostro comportamento anche, no? Ad esempio il pregiudizio che le persone nere siano meno intelligenti delle persone bianche, questo pregiudizio un bambino a scuola, ad esempio, lo interiorizza, un bambino nero lo interiorizza e lo porta a pensare che è davvero...
Che non sarà mai in grado di raggiungere gli stessi risultati scolastici, per esempio,
di un alunno bianco, ad esempio. e quindi non c'è da stupirsi se il razzismo ha delle ripercussioni sulla nostra salute mentale.
Noi abbiamo la fortuna oggi anche di avere un ospite in differita, si tratta di Ivo Passler, che da anni si occupa in prima persona di razzismo in tutte le sue sfaccettature. Quindi io chiederei ora ad Ivo di rispondere ad una domanda decisamente tanto scomoda quanto complessa, cioè che ruolo giocano i mass media e la politica nell'ingenerare il cosiddetto moral panic?
Ciao a tutte e a tutti, vi ringrazio per darmi la possibilità di contribuire a questo progetto e a questo podcast. Sulla domanda dell'influenza dei media nel creare moral panic, siamo qui a Merano, io lavoro anche qui come pedagogista sociale nelle scuole, ovviamente anch'io sento come anche in questo periodo ci sono i discorsi razzializzati su certi giovani che sono in giro e apparentemente causano problemi perché violenti. Allora, a questo penso per prima cosa, no? Quando sento moral panic, penso al modo nel quale certi gruppi sociali che sono già marginalizzati in modo multiple, cioè che persone che vivono discriminazione multipla, discriminazione intersezionale, come per esempio giovani ragazzi razzializzati, vengono portrettati, vengono ritratti nei media come cioè vengono criminalizzati e stigmatizzati in un modo veramente dove tante energie vengono proiettate su queste categorie. Penso che una funzione vecchia, cioè antica, che si fa da tanto tanto tempo, di proiettare problemi molto grandi, problemi strutturali e sistemici della nostra società su certi gruppi marginalizzati. In questo caso, per esempio, proiettare temi di violenza sistemica, violenza della nostra società, proiettare questi temi sui giovani ragazzi razzializzati. Ovviamente questa funzione è una funzione molto comoda e facile per non dover affrontare veramente i temi che stanno a fondo, che stanno sotto, no? Diciamo i temi sociali, i temi della marginalizzazione, i temi del capitalismo, delle grandi differenze tra ricchi e poveri, i temi di geopolitica razzializzata e coloniale, neocoloniale. Tutti questi temi non vengono toccati, infatti anche mediaticamente vengono piuttosto tabuizzati, non ci sono discorsi seri su questi temi grandi, e invece vediamo come i media, sia quelli classici tipo giornali, ma anche i media tra virgolette nuovi, no? Come social media, mettono tanto spotlight su certe fasce già marginalizzate da prima. È una funzione discriminatoria, è una funzione che non è nuova, è una funzione che funziona nei mass media tradizionali come quei cartacei e anche in questi, nei social media, nell'internet. Poco cambia. E ovviamente un lavoro antirazzista consiste anche nello smantellare queste narrative e porre luce ai problemi veri che stanno a fondo, cioè anche i livelli sistemici e strutturali della violenza nelle nostre società.
Grazie Ivo. Adesso torniamo a Nassima con l'ultima domanda, torniamo in studio, diciamo. E questa ultima domanda è: se tu avessi una bacchetta magica o comunque il potere di iniziare da subito dei processi di cambiamenti, cosa cambieresti da domani?
Allora, sicuramente non è una cosa che si può risolvere dall'oggi al domani, ma se avessi la bacchetta magica, penserei ad un mondo esemplare dove l'etnia, la provenienza etnica, l'orientamento sessuale, nonché la lingua, siano disposti su un piano orizzontale, mm-hmm. no? E le persone si differenziano tra di loro solo per le differenze o le somiglianze circa queste identità sociali, no? Invece a livello verticale le persone si differenziano tra di loro per ricchezza, reddito, salute, prestigio occupazionale, eccetera. E qui in questo mondo esemplare possiamo trovare la persona nera capo del bianco, il cinese con prestigio lavorativo, come anche il bianco o viceversa, no? In questo mondo ci sarebbe più equità. Nonostante le differenze, perché le differenze ci sono, le diversità ci sono e ci saranno sempre, no? Però le persone saranno unite comunque da una comune dignità e da un rispetto reciproco. E quindi in questo mondo le opportunità e il successo non dipendono da fattori identitari, non dipendono dal colore della pelle, non dipendono dalla provenienza, ma sono risultato di un merito, di un talento e impegno.
Massima, grazie mille di essere stata qui con noi e alla prossima.
Grazie a te, Marco.
Le diversità ci sono, hai detto giustamente, e le tue considerazioni sono un invito per me a citare un profeta della nostra terra, Alexander Langer, che nel tentativo di decalogo per la convivenza appunto interetnica proponeva, tra le altre cose, proprio di rendere visibile e riconoscibile la dimensione plurietnica di una comunità, senza quindi rischiare di cadere nell'omologazione, perché volente o nolente noi dobbiamo convivere con ciò che è altro da noi, e quindi perché non conviverci creando piccoli grandi ponti, conoscendosi e interagendo. Buone settimane contro il razzismo a tutte e tutti. Ci risentiamo? Chissà, per ora ci prendiamo una pausa, però l'invito rimane a riascoltare queste due stagioni di chiacchierate su temi importanti legati alla salute mentale. Ciao!